Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Il Consiglio nazionale ritiene che l'iniziativa popolare dell'UDC, che chiede di limitare la popolazione residente a 10 milioni di abitanti, debba essere respinta, così come il controprogetto. L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy finirà in carcere, è stato riconosciuto colpevole di associazione per delinquere nella vicenda del presunto finanziamento libico della sua campagna elettorale del 2007. La BNS mantiene il tasso guida allo 0% e conferma le previsioni sull'inflazione. Sul futuro pesano le incertezze dei dazi statunitensi. Per lo sport calcio, Europa League in salita per lo Young Boys, sconfitto in casa dal Panathinaikos. Camere federali in primo piano questa sera perché nelle scorse ore il Consiglio nazionale ha espresso un chiaro no all'iniziativa popolare dell'UDC per la sostenibilità, che chiede di limitare la popolazione residente a 10 milioni di abitanti entro il 2050. Ad approvarla è stato il solo gruppo democentrista. La Camera del Popolo raccomanda dunque ai cittadini di bocciarla alle urne. Non ha convinto nemmeno il controprogetto del centro che, a differenza del testo originale, escludeva la rescissione della libera circolazione in caso di superamento della soglia di riferimento. Da Berna ci aggiorna Giampaolo Driussi.
5 anni dopo la bocciatura popolare dell'iniziativa contro la libera circolazione delle persone, l'UDC ci riprova con un testo meno radicale e dal messaggio potenzialmente ecumenico. Perché?
Elle défend une durabilité authentique, celle qui protège notre sol, notre environnement, notre autonomie.
È un'iniziativa che difende una sostenibilità autentica, quella che protegge il nostro suolo, l'ambiente, la nostra autonomia
e assure un avenir vivable aux générations futures.
E garantisce un futuro vivibile alle prossime generazioni, così in aula il vodese Yvan Pahu. L'argomentario prende fra l'altro in prestito dal Consiglio federale la constatazione di quanto problematica potrebbe in effetti rivelarsi la crescita demografica in assenza delle adeguate infrastrutture. Di qui la proposta di intervenire a cascata, dapprima nel settore dell'asilo, poi in quello della libera circolazione. Per fermare questa tendenza superate determinate soglie. Da qualunque parte la si guardi, per il Consiglio nazionale, meno il gruppo UDC, il problema resta però sempre quello degli accordi che non si possono allestire a piacimento, à la carte. Il rischio è far cadere il pacchetto bilaterale 1, un suicidio diplomatico ed economico.
Sarebbe un suicidio diplomatico e economico.
Qui era Benjamin Roduy, deputato valesano del centro, partito che ha proposto un controprogetto prendendo quasi uno a uno il testo UDC, togliendo la rescissione degli accordi internazionali. L'idea è stata silurata perché ritenuta senza valore aggiunto rispetto a quanto già dice la Costituzione dopo il 9 febbraio 2014 e alla clausola di salvaguardia negoziata sui cosiddetti bilaterali 3.
Der Gegenvorschlag bietet also keinen Mehrwert.
Christian Wasserfallen, PLR, Berna. Un controprogetto ritarderebbe inoltre il voto popolare, facendolo scivolare dopo lo scrutinio sui nuovi accordi con l'Europa.
In Francia ora, dove per la prima volta un ex presidente andrà in carcere. Stiamo parlando di Nicolas Sarkozy, condannato a 5 anni di prigione per associazione a delinquere. Sarkozy che quindi finirà dietro le sbarre in attesa del ricorso che è già inoltrato da Parigi. Alessandro Grandesso.
Era già passato alla storia come il primo ex presidente della Repubblica condannato a una pena di carcere, ma Nicolas Sarkozy l'aveva in parte scontata con il braccialetto elettronico. Stavolta l'ex capo di Stato finirà dietro le sbarre dopo i 5 anni comminatigli ieri dal Tribunale di Parigi per associazione a delinquere al termine del processo sui presunti finanziamenti libici della sua campagna elettorale vittoriosa del 2007.
C'est injustice et un scandale. Je suis innocent. Et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute.
Sarkozy, lo abbiamo sentito, evoca un'ingiustizia e si dice innocente, ma anche pronto ad andare in prigione a testa alta. E in carcere l'ex presidente potrebbe entrarci già il 13 ottobre, quando sarà convocato dal giudice di applicazione delle pene. Nel frattempo, per la leader dell'estrema destra, Marine Le Pen, condannata a marzo a 4 anni di carcere e a 5 di ineleggibilità in attesa dell'appello, ha puntato il dito contro la generalizzazione delle esecuzioni provvisorie delle pene, un grande pericolo per la presunzione di innocenza, a suo dire. Parole di sostegno arrivano dal capo dei repubblicani, il partito di Sarkozy, Bruno Retailleau, che Manuel Bompard, coordinatore del partito della sinistra radicale, la France Insoumise, invita invece ad accettare la sentenza per fatti estremamente gravi. Sarcastica la reazione della segretaria dei Verdi, Marine Tondelier, che ricorda sui social l'onestà rivendicata in passato dai repubblicani e da Sarkozy in particolare. ma la reazione più diretta è stata quella di Carla Bruni, la moglie di Sarkozy, che all'uscita dall'aula del tribunale ha strappato il coprimicrofono di Mediapart, il portale all'origine delle rivelazioni sfociate nel processo, e che ha ricordato che senza la loro inchiesta l'opinione pubblica sarebbe rimasta all'oscuro di tutto.
Proseguono i lavori dell'ottantesima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Ieri riflettori puntati sul discorso tenuto in videocollegamento da Mahmoud Abbas. Il leader dell'autorità nazionale palestinese si è detto pronto a lavorare con tutti i paesi, non solo arabi, per raggiungere un'intesa che porti la pace nella striscia di Gaza. Non sono mancate sue parole di condanna per le violenze che l'esercito israeliano sta infliggendo al popolo palestinese, violenze definite crimine di guerra contro l'umanità. Espresse dal leader palestinese anche frasi rassicuranti sul futuro di una Palestina definita pacifica, libera da violenza ed estremismo, senza Hamas e contro l'antisemitismo. A tal proposito Abbas ha spronato tutti i paesi che ancora non lo hanno fatto a riconoscere lo Stato di Palestina. E a proposito del conflitto in corso nella striscia di Gaza, la Svizzera ha annunciato di essere pronta ad accogliere una ventina di bambini rimasti feriti nel conflitto tra Israele e Hamas. A darne notizia, a margine dei lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, il ministro degli esteri Ignazio Cassis, che ha confermato una decisione in tal senso del Consiglio federale. Nessun dettaglio sull'iniziativa, il consigliere federale ai microfoni della RSI si è limitato a confermare che un'operazione è in corso. Per lasciare l'area di guerra comunque i piccoli accompagnati dovranno ottenere il via libera da parte delle autorità israeliane. E noi rimaniamo a New York, dove a margine dei lavori per l'Assemblea Generale dell'ONU il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato nelle scorse ore la decisione di ridurre le emissioni di CO2 e aumentare l'utilizzo delle energie rinnovabili. La mossa di Pechino giunge a pochi giorni dalle affermazioni del presidente statunitense Trump, che sempre durante i lavori dell'Assemblea ha definito il cambiamento climatico una truffa. Allora, per meglio capire queste dichiarazioni, i colleghi di Seri Sera hanno raccolto le considerazioni di Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Sì, ha innanzitutto promesso una riduzione delle emissioni nette di gas serra tra il 7 e il 10% entro il 2035. È un passaggio significativo perché è la prima volta che la Cina si impegna a ridurre le emissioni a medio termine invece di limitarne semplicemente la crescita. Si è affermato poi che sempre entro il 2035 la Cina intende aumentare la capacità di energia eolica e solare di 6 volte rispetto ai livelli del 2020, portando la quota di combustibili non fossili nel consumo energetico oltre il 30%. L'intervento ha però anche un contenuto politico, perché si è sollecitato un'azione più decisa per il clima da parte dei paesi più sviluppati, di cui la Cina non si considera ancora parte perché ritiene che il suo sviluppo deve ancora completarsi. Non è mancata una critica, seppure implicita, agli Stati Uniti per essersi allontanati dagli obiettivi dell'accordo di Parigi. Non è un caso che si abbia scelto di trattare il tema subito dopo il discorso di Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. La Cina ha finora promesso di raggiungere il picco delle emissioni entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060, e nei primi 6 mesi del 2025 le emissioni di anidride carbonica sono diminuite dell'1%, ma diversi altri target climatici non sono stati raggiunti. Insomma, la Cina approfitta di Trump per presentarsi come paese responsabile sul clima, ma servirebbero passi più decisi.
Nuova provocazione di Mosca sui cieli della NATO. 5 aerei caccia russi sono stati intercettati nei pressi dello spazio aereo lettone. Pronta la reazione dell'Alleanza, che ha fatto levare in volo diversi jet a una base lituana che hanno allontanato la minaccia. È intanto un chiaro monito ai membri dell'Alleanza Atlantica è giunto nelle scorse ore dall'ambasciatore russo in Francia, che in un'intervista ad alcuni media ha messo in guardia: se la NATO dovesse abbattere uno dei nostri MiG sarebbe guerra. L'emissario di Mosca ha colto l'occasione anche per negare la mano del Cremlino dietro le recenti incursioni di droni e aerei stranieri nei cieli europei delle ultime settimane, parlando di notizie ingannevoli. C'è l'intesa tra Washington e Pechino per il controllo negli Stati Uniti dell'applicazione per telefonini cinese TikTok. Ad ufficializzare l'accordo nell'aria è il presidente statunitense Donald Trump, che ha firmato l'ordine esecutivo. Trump, stando al quale gli investitori americani gestiranno la piattaforma, e Oracle giocherà un ruolo importante sul fronte della sicurezza. Nel confermare la notizia, il vicepresidente J.D. Vance ha precisato dal canto suo che la società che controllerà le attività americane del social network, particolarmente apprezzato dalle più giovani, sarà valutata circa 14 miliardi di dollari e vedrà il coinvolgimento, tra gli altri, dei gruppi Dell e Murdoch. La Banca Nazionale Svizzera ha deciso di lasciare invariati allo 0% i tassi di interesse, una decisione attesa che riflette l'andamento dell'inflazione giudicata sotto controllo. Timori, secondo gli esperti, rimangono sul fronte delle politiche commerciali statunitensi e sugli effetti dei dazi del 39% sui prodotti svizzeri, dazi decisi dalla Casa Bianca. Corrette al ribasso invece le previsioni sulla crescita del prodotto interno lordo, che dovrebbe aumentare dell'1% nel 2026. Spazio ora alle notizie sportive con Paolo Laurenti.
Partiamo dal calcio e dai risultati della prima giornata di Europa League, che si è completata con un'altra sconfitta per una squadra svizzera. Mercoledì il Basilea era stato superato dalla Friburgo, poco più di un'ora fa è stato lo Young Boys a perdere all'esordio. I greci del Panathinaikos si sono infatti imposti al Wangdorf 4-1, ma la gara aveva già preso una brutta piega nei primi 20 minuti con i gialloneri sotto già 3-0. Praticamente a nulla è valso il gol del momentaneo 1-3 di Janko. Si tratta della 16ª sconfitta nelle ultime 21 partite di una fase a gironi o a campionato a cui hanno partecipato i bernesi. Tra gli altri risultati segnaliamo la sconfitta del Bologna di Freuler sul campo della Aston Villa per 1-0. In Coppa Italia avanzano agli ottavi Genoa 3-1 sull'Empoli e Torino 1-0 sul Pisa. Ciclismo, l'edizione del prossimo anno, del 2026 dunque, del Tour de Suisse durerà 3 giorni in meno, da 8 a 5. Le ragioni sono molteplici, come spiegato dal direttore della gara a tappe Olivier Sen: l'aumento dei costi, le restrizioni sempre maggiori sui percorsi, la difficoltà a reperire volontari e l'obiettivo della sostenibilità. Proprio per questo la corsa femminile, che invece passa da 4 a 5 giorni, si svolgerà in parallelo e nelle stesse date degli uomini.
Grazie Paolo Laurenti. Prima dei saluti, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, venerdì 26 settembre. In tutto il paese è previsto tempo molto nuvoloso con rovesci, soprattutto a sud delle Alpi. Guardando oltre fino a martedì, a sud delle Alpi sabato coperto con precipitazioni in attenuazione, neve sopra i 1900-2200 metri. Domenica abbastanza soleggiato e asciutto, da lunedì probabilmente almeno in parte soleggiato. Oltre Alpe, sabato nuvolosità estesa, al mattino ultime precipitazioni e passaggio a tempo almeno in parte soleggiato. Da domenica almeno in parte soleggiato e solo debole tendenza a rovesci. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.